Terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal.
La signora de Rênal era una donna alta, ben fatta, che era stata la bellezza del paese, come si dice fra quelle montagne. Aveva una certa aria di semplicità e un passo giovanile. A un parigino quella grazia naturale vivace e piena d'innocenza avrebbe potuto anche richiamare dei pensieri di dolce voluttà. Se avesse saputo di poter avere questo tipo di successo, se ne sarebbe certo vergognata. Né la civetteria né l'affettazione si erano mai accostate al suo cuore. Si diceva che Valenò, il ricco direttore del ricovero, le avesse fatto la corte, ma senza successo, cosa che dava una particolare luce alla sua virtù. Era un'anima ingenua, che non aveva mai osato giudicare suo marito o confessare a se stessa che l'annoiava. Supponeva, senza dirselo, che tra marito e moglie non potessero esistere rapporti più dolci dei loro.
«Mia moglie ha la testa sulle spalle»,
pensava il giorno dopo alle 6 del mattino il sindaco di Verrières, scendendo verso la segheria di Papa Sorel. «Nonostante quello che le ho detto, per conservare la superiorità che mi spetta, non avevo pensato che se non prendessi quel piccolo abate Sorel, che si dice che sa il latino come un angelo, il direttore del ricovero, quell'anima senza pace, potrebbe avere la mia stessa idea e portarmelo via. Chissà con quale boria parlerebbe del precettore dei suoi figli. Ma questo precettore, una volta con me, si metterà alla tonaca». Rênal era tutto preso da questo dubbio, allorché vide in lontananza un contadino, un uomo alto, circa 6 piedi, che già a quell'ora sembrava occupatissimo a misurare del legname che si trovava lungo il Dubs, sull'alzaia. Papà Sorel, poiché era proprio lui, fu molto sorpreso e più ancora contento della singolare proposta che Rênal gli faceva per suo figlio Julien. Non di meno lo ascoltò con quell'aria di tristezza scontenta e priva di interesse con cui i contadini di quelle montagne sanno ben mascherare la loro astuzia. Schiavi al tempo della dominazione spagnola conservano ancora quella particolare espressione del volto che è propria del fellah egiziano. L'intelligenza sveglia del vecchio contadino cercava di scoprire per quale ragione un uomo così ragguardevole potesse pensare di prendersi in casa quel buono a nulla di suo figlio. Era molto scontento di Julien. Eppure il signor de Rênal gli offriva per lui il salario insperato di 300 franchi all'anno, più il vitto e il vestiario. Anche su quest'ultima pretesa che papà Sorella aveva avanzato all'improvviso, come per un lampo di genio, Rênal fu d'accordo. Avvicinandosi alla sua officina, papà Sorel chiamò Julien con voce stentorea. Non rispose nessuno. Si diresse allora verso il capannone. Entrandovi cercò inutilmente Julien al posto che avrebbe dovuto occupare, accanto alla sega. Lo vide 5 o 6 piedi più in alto, a cavalcioni di una trave. Anziché sorvegliare attentamente il funzionamento dell'intero meccanismo, Julien leggeva. Niente avrebbe potuto irritare di più il vecchio Sorel, avrebbe forse potuto perdonare a Julien la sua corporatura esile, poco adatta ai lavori pesanti e così diversa da quella dei fratelli maggiori, ma quella mania della lettura gli risultava odiosa. Lui non sapeva leggere. Chiamò inutilmente Julien 2 o 3 volte. Alla fine, nonostante l'età, questi saltò agilmente sull'albero che veniva segato e da lì sulla trave trasversale che reggeva il tetto. Un colpo violento fece volare in acqua il libro che Julien aveva in mano. Un secondo colpo altrettanto violento gli arrivò sulla testa e gli fece perdere l'equilibrio. Stava per cadere da un'altezza di 12 o 15 piedi in mezzo alle leve della macchina in azione, che l'avrebbero fatto a pezzi quando suo padre lo trattenne con la mano sinistra. «E allora, pigrone! Devi sempre leggere i tuoi maledetti libri quando sei di guardia. Leggili almeno di sera quando vai a perdere il tempo dal curato». Julien, per quanto stordito dalla forza del colpo e tutto sanguinante, riprese il suo posto accanto alla macchina. Aveva le lacrime agli occhi, non tanto per il dolore fisico, quanto per la perdita di quel libro che adorava. Non appena Julien fu a terra, il vecchio sorello lo spinse rudemente davanti a sé verso casa. Dio sa che cosa sta per farmi, si diceva il giovane. Passando guardò tristemente il ruscello dove era caduto il suo libro. Era quello che prediligeva, il memoriale di Sant'Elena. Aveva le guance di porpora e gli occhi bassi. Era un giovanottello fra i 18 e i 19 anni, con tratti irregolari ma delicati, e un naso aquilino. I grandi occhi neri, che nei momenti tranquilli rivelavano un temperamento riflessivo ma focoso, erano animati in quell'istante dall'espressione dell'odio più feroce. I capelli, castano scuro dall'attaccatura molto bassa, gli facevano piccola la fronte e nei momenti di collera gli davano un'aria cattiva. Una figura snella e ben fatta denotava più agilità che vigore. Fin dall'infanzia la sua aria estremamente pensosa e il pallore del volto avevano convinto suo padre che non sarebbe vissuto a lungo o che sarebbe stato un peso per la sua famiglia. Oggetto del disprezzo di tutti in casa, odiava il padre e i fratelli. Nei giochi domenicali in piazza era sempre sconfitto. Da meno di un anno il suo bel viso cominciava a procurargli qualche segno di simpatia fra le ragazze. Disprezzato da tutti come un essere debole, Julien aveva adorato quel vecchio chirurgo militare che un giorno aveva osato parlare al sindaco a proposito dei platani. Il chirurgo pagava qualche volta al vecchio sorella la giornata di suo figlio, al quale insegnava il latino e la storia, vale a dire quello che lui sapeva di storia, la campagna d'Italia del 1796. Morendo, gli aveva lasciato la sua croce della Legion d'Onore, gli arretrati della sua pensione e 30 o 40 volumi, di cui il più prezioso era appena finito in quel torrente.
Rispondimi senza mentire, se ci riesci, cane di un mangialibri. Come hai conosciuto la signora de Renal? Quando le hai parlato?
Non le ho mai parlato, rispose Julien, e l'ho vista solo in chiesa.
Ma l'avrai guardata, brutto sfacciato?
Mai. Voi sapete che in chiesa io non vedo che Dio, aggiunse Julien con un'arietta ipocrita, la più adatta, secondo lui, ad evitare altre botte.
Eppure c'è sotto qualcosa,
replicò quel contadino malizioso e tacque per un istante.
Ma da te non saprò niente, maledetto ipocrita. Comunque sto per liberarmi di te e la segheria non avrà che da guadagnarci. Sei riuscito a incantare il curato o qualcun altro che ti ha procurato un buon posto. Prepara il tuo fagotto, ti porterò da Renal. Sarai il precettore dei suoi figli.
E cosa mi daranno?
Il vitto, il vestiario e 300 franchi di paga.
Non voglio fare il servitore.
Animale, e chi ti dice di fare il servitore? Credi che manderei mio figlio a fare il domestico?
Ma con chi mangerò? Questa domanda sconcertò il vecchio Sorel. Si rese conto che parlando avrebbe potuto commettere qualche imprudenza.
Si arrabbiò con Julien, lo coprì di improperi, lo accusò di ingordigia e se ne andò per consultare gli altri suoi figli.
Julien li vide poco dopo che tenevano consiglio, ognuno appoggiato alla sua scure. Voleva riflettere su quell'annuncio improvviso che cambiava il suo destino, ma si sentì incapace di farlo con saggezza. La sua immaginazione era tutta intenta a raffigurarsi ciò che avrebbe visto nella bella casa del signor de Renal. «Devo rinunciare a tutto questo», si diceva, «piuttosto che ridurmi a mangiare con la servitù. Mio padre vorrà costringermi, ma preferisco la morte. Ho 15 franchi e 8 soldi di risparmio. Scappo stanotte. In 2 giorni, seguendo vie secondarie per non incontrare i gendarmi, arrivo a Besançon, lì mi arruolo, e se necessario passo in Svizzera. Ma allora... allora niente carriera, niente ambizioni. Dovrò rinunciare a quello stato ecclesiastico che può condurre dovunque. L'orrore che provava all'idea di mangiare con i domestici non era naturale in Julien, che si sarebbe sottoposto a umiliazioni peggiori pur di avere successo. Aveva attinto questa ripugnanza dalle confessioni di Rousseau. Era il solo libro attraverso il quale si raffigurasse il mondo. La raccolta dei bollettini della Grande Armata e il memoriale di Sant'Elena completavano il suo Corano. Seguendo ciò che diceva il vecchio chirurgo militare, considerava tutti gli altri libri menzogneri e scritti da astuti truffatori desiderosi di successo. Oltre a un'anima ardente, Julien possedeva una di quelle memorie eccezionali che tanto spesso si accompagnano alla stupidità. Per ringraziarsi il vecchio curato Chelan, dal quale lo capiva bene dipendeva il suo futuro, aveva imparato a memoria tutto il Nuovo Testamento in latino e anche il libro del Papa di De Maistre, e credeva poco sia all'uno che all'altro. L'indomani di buon mattino, Renal mandò a chiamare il vecchio Sorel, il quale, dopo essersi fatto aspettare un'ora o due, finì per arrivare, profondendosi, quando era ancora sulla porta, in 100 scuse, condite da altrettante riverenze. A furia di obiezioni di ogni sorta, Sorel si assicurò che il figlio avrebbe mangiato con il padrone e la padrona di casa, e quando ci fossero stati degli ospiti, in una stanza a parte, con i ragazzi.
«Va bene», disse Sorel con voce strascicata. «Non ci resta, dunque, che metterci d'accordo su una cosa sola, il denaro che gli darete». «Ma come?» gridò Renal indignato. «Siamo d'accordo già da ieri, gli darò 300 franchi, mi sembra che sia molto e forse troppo».
«Era la vostra offerta, non lo nego», disse Sorel parlando ancora più lentamente e con un lampo di genio che potrebbe stupire solo chi non conosce i contadini della Franca Contea. Aggiunse, guardando fisso Renal,
«possiamo trovare di meglio altrove».
A queste parole il volto del sindaco apparve sconvolto. Non solo il suo stipendio venne fissato in 400 franchi, ma sarebbe stato pagato in mensilità anticipate.
«E va bene, gli darò 35 franchi al mese», disse Renal. «Per arrotondare la somma, un uomo ricco e generoso come il nostro signor sindaco», disse il contadino con voce carezzevole, «potrà ben arrivare a 36 franchi». «E sia», disse Renal, «ma facciamola finita».
Dopo queste parole decise, Sorel tornò con prudenza alle sue formule rispettose, con le quali proseguì per un quarto d'ora. Alla fine, vedendo che ormai non aveva proprio più nulla da guadagnare, se ne andò. Il suo ultimo inchino finì con questa frase:
«manderò subito mio figlio al castello».
Era così che i cittadini chiamavano la casa del sindaco, quando volevano essergli graditi. Tornato all'officina, Sorel cercò invano suo figlio. Diffidando di ciò che poteva accadere, Julien era uscito nel cuore della notte per mettere in salvo i suoi libri e la croce della Legion d'Onore. Aveva portato tutto da un giovane commerciante di legname, un suo amico di nome Fouquet, che abitava sull'alta montagna che domina Verrières. Quando riapparve, suo padre gli disse:
«Solo Dio sa, maledetto poltrone, se avrai mai l'onore sufficiente per ripagarmi il prezzo del tuo mantenimento che ti anticipo da tanti anni. Prendi i tuoi stracci e vattene dal sindaco».
Julien, sorpreso di non essere stato picchiato, si affrettò ad andarsene. Ma non appena fu certo che il padre non lo avrebbe visto, rallentò il passo. Ritenne che una sosta in chiesa sarebbe stata utile alla sua ipocrisia. La parola vi sorprende? Per arrivare a quest'orribile parola, l'anima del giovane contadino aveva dovuto percorrere una strada molto lunga. Fin dalla prima infanzia, la vista di certi dragoni del sesto reggimento, con quei lunghi mantelli bianchi e gli elmetti dai lunghi crini neri che tornavano dall'Italia e che Julien vide legare i cavalli alle inferriate della casa di suo padre, gli aveva dato un folle entusiasmo per la vita militare. Più tardi aveva ascoltato con trasporto i racconti delle battaglie del Ponte di Lodi, di Arcole, di Rivoli, che gli faceva il chirurgo militare. Notava gli sguardi accesi con i quali il vecchio guardava la sua croce. Ma quando Julien aveva 14 anni, a Verrières cominciarono a costruire una chiesa, che si può ben dire magnifica per una città così piccola. C'erano soprattutto 4 colonne di marmo, la cui vista colpiva Julien. Divennero celebri nel paese per l'odio mortale che suscitarono fra il giudice di pace e il giovane vicario mandato da Besançon, che passava per essere una spia della congregazione. Il giudice di pace fu sul punto di perdere il suo posto, o quantomeno era questa l'opinione comune. Non aveva forse osato mettersi in disputa con un prete che ogni 15 giorni andava a Besançon, dove incontrava il vescovo, a quanto si diceva? In questo frattempo il giudice di pace, padre di una numerosa famiglia, aveva emesso non poche sentenze che sembrarono ingiuste ed erano tutte contro persone che leggevano il Constitutionnel. Il partito dell'ordine trionfò. Tutto a un tratto Julien smise di parlare di Napoleone. Comunicò il suo progetto di farsi prete. E lo si vide costantemente nella segheria del padre, tutto preso a imparare a memoria una Bibbia in latino che gli aveva prestato il parroco. Quel buon vecchio, meravigliato dai suoi progressi, passava intere serate a insegnargli la teologia. Per Julien, far fortuna significava innanzitutto uscire da Verrières, che detestava. Tutto ciò che vedeva in quel luogo gelava la sua immaginazione. Fin dalla prima infanzia aveva avuto dei momenti di esaltazione. Pensava allora deliziato che un giorno si sarebbe presentato alle belle donne di Parigi e avrebbe saputo attirarne l'attenzione con qualche gesto eccezionale. Perché qualcuna di loro non avrebbe potuto innamorarsi di lui, come Bonaparte, ancora povero, era stato amato dalla brillante signora de Beauharnais? La costruzione della chiesa e le sentenze del giudice di pace lo illuminarono. Improvvisamente ebbe un'idea che lo mandò quasi in delirio per qualche settimana e infine si impadronì di lui con l'onnipotenza della prima idea che un'anima appassionata crede di aver scoperto. Quando Bonaparte fece parlare di sé, la Francia temeva l'invasione. Il valore militare era necessario e di moda. Oggi si vedono preti di 40 anni con 100.000 franchi di stipendio, vale a dire il triplo dei famosi generali di divisione napoleonici. Hanno bisogno di gente che sia dalla loro parte. Ed ecco, questo giudice di pace, uomo così assennato, così onesto, finora è così vecchio che si disonora per paura di riuscire sgradito a un giovane vicario di 30 anni. Bisogna farsi prete. Una volta nel pieno di questa sua nuova religiosità, ed erano già 2 anni che studiava teologia, Julien fu tradito da un'improvvisa irruzione di quell'ardore che divorava la sua anima. Si trovava da Chelan a un pranzo di preti, durante il quale il buon parroco l'aveva presentato come un prodigio di cultura, quando gli capitò di tessere appassionatamente le lodi di Napoleone. Si legò il braccio destro al petto, sostenne di esserselo slogato spostando un tronco di abete e lo portò per 2 mesi in questa scomodissima posizione. Dopo essersi inflitto questa punizione, si concesse il perdono. Tale era il giovane di 19 anni, ma così fragile in apparenza da dimostrarne tutt'al più 17, che con un fagotto sotto il braccio stava entrando nella magnifica chiesa di Verrières. La trovò buia e deserta. In occasione di una festa tutte le vetrate erano state coperte di stoffa cremisi. Con i raggi del sole si creava uno splendido effetto di luce, di religiosa imponenza. Julien trasalì. Solo nella chiesa si mise nel banco che appariva più bello. Portava lo stemma dei Renal. Sull'inginocchiatoio Julien notò un pezzetto di carta stampata. Sembrava esposto perché qualcuno lo leggesse. Vi posò gli occhi e vide particolari dell'esecuzione degli ultimi istanti di Louis Jenrel, giustiziato a Besançon. Il foglio era strappato. Sul rovescio si potevano leggere le prime parole di una riga ed erano il primo passo. Chi avrà messo qui questo pezzo di carta? Si chiese Julien. Povero disgraziato, aggiunse con un sospiro. Il suo nome finisce come il mio. E accartocciò il foglio. Uscendo ebbe l'impressione di vedere del sangue vicino all'acqua santiera. Era un po' d'acqua benedetta versata a terra. Per il riflesso dei tendaggi rossi che coprivano le finestre sembrava che fosse sangue. Julien provò vergogna del suo segreto terrore. «Sarei forse un vile?» si disse. «Allarmi!» Queste parole, così spesso ripetute nei racconti di battaglia del vecchio chirurgo, erano eroiche per Julien. Si alzò e si diresse rapidamente verso la casa di Renal.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it